Puntata numero 6. Verso la terra bianca come la neve, Alà lo fece rotta. Scelse la sua destinazione secondo un segreto tramandato dai tempi del principio. Verso regioni proibite Alà lo fece rotta. Nessuno vi si era mai recato prima. Nessuno aveva mai tentato di attraversare il bracciale martellato. Sin dal principio, un segreto aveva determinato la rotta di Alà lo. Il fato di Nibiru era posto nelle sue mani, secondo il suo progetto di rendere il suo regno universale. Da Nibiru l'esilio era certo, lì Alà lo vi rischiava la morte. Nel suo progetto il rischio era proprio nel viaggio. Eterna gloria di successo sarebbe stata la sua ricompensa. Volando come un'aquila, Alà lo scandagliò i cieli. Sotto Nibiru era come una palla sospesa nel vuoto. Il suo aspetto era seducente, il suo fulgore esaltava i cieli circostanti, le sue dimensioni erano enormi e le sue eruzioni risplendevano fiammeggianti. Il suo involucro, fonte di vita, con il suo colore rossastro, era come un mare spumeggiante. Nel mezzo si distingueva la frattura, come una ferita scura. Guardò nuovamente verso il basso. L'ampia frattura divenne sempre più piccola. Guardò nuovamente la grande palla di Nibiru, diventò il piccolo frutto. Un'altra volta gettò il suo sguardo, Nibiru scomparve nell'immenso mare tenebroso. Il rimorso assalì il cuore di Alà lo, era in preda alla paura, la risolutezza si tramutò in esitazione. Alà lo prese in considerazione di tornare sui suoi passi, poi, con audacia, ritornò alla risolutezza. Il carro percorse 100 leghe, 1000 leghe. Il carro viaggiò per decine di migliaia di leghe. Nelle distese celesti l'oscurità era sempre più cupa. In lontananza le stelle distanti stavano ammiccando. Alà lo percorse ancora molte leghe, poi il suo sguardo vide qualcosa che gli arrecò grande gioia. Nell'immensità dei cieli l'emissario celeste gli stava dando il benvenuto. Era il piccolo Gaga, colui che indica il cammino. E stava accogliendo Alà lo nel suo circuito, dandogli il benvenuto. Con andatura china era destinato a viaggiare prima e dopo la celestiale Antu. Era dotato di 2 direzioni, quella per andare avanti e quella per andare indietro. Alà lo considerò subito un segno di buon auspicio che fosse lui il primo a dargli il benvenuto. Dagli dei celesti egli è il benvenuto, tale era la sua interpretazione. Nel suo carro Alà lo seguì il percorso di Gaga, che stava dirigendosi verso il secondo dio dei cieli. Ben presto la celestiale Antu, così chiamata da re Enshar, occhieggiò nella profonda oscurità. Il suo cuore era blu, come acqua pura cristallina. Lei era l'inizio del mare superiore. Alà lo fu incantato dalla bellezza di quella visione, continuò a percorrere la sua rotta a distanza. In lontananza, lo sposo di Antu iniziò a brillare di pari grandezza di Antu per dimensione. An si distingueva come compagno della sposa per un colore blu-verdastro. Una schiera abbagliante lo circondava sul lato. Erano tutti esseri dotati di terraferma. Alalu si accomiatò dai due esseri celestiali, ancora alla scoperta del percorso di Gaga. Gaga indicava cammino al suo vecchio maestro, del quale un tempo era stato consigliere. Faceva rotta verso Anshar, il principe supremo dei cieli. Dal carro in velocità, Alalu poteva predire la forza di attrazione di Anshar. Incantava il carro con anelli luminosi dai colori abbaglianti. Alalu velocemente girò lo sguardo da un lato, con forza deviò ciò che indica il cammino. Poi a lui apparve una visione invero maestosa. Nei cieli lontani riuscì a scorrere la stella luminosa della famiglia. Una visione ben più spaventosa seguì la rivelazione. Un mostro gigante, immoto nel suo destino, proiettò sul sole un'ombra oscura. Kishar ingoiò il suo creatore. L'evento fu spaventoso, auspicio nefasto, in vero, così pensò Alalu. Il gigantesco Kishar, supremo dei pianeti di terraferma, era di dimensioni schiaccianti. Un vortice di tempeste ne oscurava la superficie, originando chiazze colorate in movimento. Una schiera infinita di esseri, alcuni più veloci, altri più lenti, circondava il Dio Celeste. I loro percorsi erano inquietanti, ondeggiavano avanti e indietro. Kishar stesso stava compiendo un incantesimo, scagliava lampi divini. Allorché Alalu rivolse a lui lo sguardo, il suo corso si sconvolse. Non riusciva a mantenere la direzione, compiva gesti confusi. Poi la profonda oscurità iniziò ad allontanarsi. Da solo Kishar continuò a percorrere il suo circuito. Muovendosi lentamente, sollevò il suo velo dal sole risplendente e apparve così colui che esisteva fin dal principio. La gioia non durò a lungo nel cuore di Alalu. L'estremo pericolo era in agguato oltre il quinto pianeta e in verità lui lo sapeva. Più avanti regnava il bracciale martellato ed era in attesa di demolirlo. Era martellato di rocce e macigni, come orfani senza madre erano riuniti insieme. Ondeggiando avanti e indietro seguivano un destino del passato. Il loro modo di agire era disgustoso, i loro modi erano inquietanti. Divorarono come leoni con la preda i carri sonda di Nibiru. Rifiutarono di cedere l'oro prezioso necessario per la sopravvivenza. Il carro di Alalu si stava dirigendo e a capofitto verso il bracciale martellato per affrontare con audacia in combattimento i macigni feroci. Nel suo carro Alalu attizzò con più vigore le pietre fiammeggianti e diresse con mano ferma ciò che indica il cammino. I macigni minacciosi caricarono il carro, come un nemico che attacca in battaglia. Contro di loro Alalu liberò dal carro un missile foriero di morte. Poi, una dopo l'altra, lanciò contro il nemico le armi del terrore. Come guerrieri impauriti, i macigni tornarono indietro, aprendo un varco per Alalu. Come per incantesimo, il bracciale martellato aprì un passaggio al re. Nella profondità oscura, Alalu poteva chiaramente scorgere i cieli. Non era stato sconfitto dalla ferocia del bracciale, ma la sua missione non era terminata. In lontananza, la palla infuocata del sole irradiava il suo fulgore, irradiava raggi di benvenuto verso Alalu. Davanti a lui, un pianeta di color marrone rossastro faceva rotta sul suo circuito. Era il sesto nel conto degli dei celesti. Alalu poté solo osservarlo. Per seguire la sua rotta predestinata dal percorso di Alalu, velocemente si allontanò. Poi apparve la terra bianca come la neve, il settimo pianeta nel conto celeste. Alalu fece rotta verso questo pianeta, verso una destinazione più invitante. La sua sfera seducente era più piccola di Nibiru, la sua rete di attrazione era più debole di quella di Nibiru, la sua atmosfera era più sottile di quella di Nibiru, al suo interno turbinavano le nubi. Sotto, la Terra era divisa in tre regioni, bianca come la neve in cima e alla base, in mezzo blu e marrone. Abilmente Alalu gli spiegò le ali per arrestare il carro, per ruotare intorno alla sfera della Terra. Nella regione intermedia poteva scorgere terre aride e oceani ricchi di acque. Diresse verso il basso il raggio che cerca il cuore di tutta la Terra. Per scoprire le visce della Terra e lo usò. «L'ho trovato!» gridò, così gridò, estasiato. «Oro!» Il raggio ha segnalato molto oro. Era sotto la regione di colore scuro. Era anche nelle acque. Con il cuore che batteva forte, Alalu pensava alla decisione da prendere. Doveva forse atterrare con il carro sul suolo arido, rischiando di schiantarsi e di morire? Doveva dirigere la sua rotta verso le acque, rischiando di sprofondare nell'oblio? In che modo avrebbe potuto sopravvivere e scoprire l'oro sì prezioso? Alalu restò immobile nel posto dell'aquila. Affidò il carro nelle mani del fato. Catturato dalla rete di attrazione della Terra, il carro si muoveva sempre più velocemente. Le sue ali dispiegate divennero ardenti. L'atmosfera della Terra era rovente come un forno. Poi il carro si tremò, emettendo un rombo sinistro. Il carro si schiantò improvvisamente, arrestandosi in modo repentino. Privo di sensi per le vibrazioni e stordito per lo schianto, Alalu rimase immobile. Poi aprì gli occhi e capì di essere ancora tra i viventi. Era giunto vittorioso al pianeta dell'oro.